/radioweb presenta Slashbox.
Carissime, carissimi, buon pomeriggio in questo splendido mercoledì 25 di febbraio del 2026, un mercoledì pomeriggio in cui stranamente non sta piovendo e chissà che magari non stiamo iniziando ad avvicinarci alla primavera, alla bella stagione, chi lo sa, lo chiederò agli esperti di meteorologia che sono presenti nella regia di Slash Radio Web sotto le mentite spoglie dei registi, che sono Pino Max e Alessio Germini, che saluto e che ringrazio per il loro supporto tecnico. So che abbiamo già in collegamento lei, la nostra direttrice Luisa Bartolucci. Cara Luisa, buon pomeriggio
a tutti gli ascoltatori.
Evviva Luisa, carissima Luisa. Tu lo sai, magari qualcuno tra i nostri ascoltatori ancora non lo sa, che è un pomeriggio bello denso
e variegato.
Esatto, perché adesso andremo ad accogliere intanto un fico, perché come altro vuoi chiamarlo, da tutti i punti di vista, personale, estetico, artistico e musicale, perché credo non esista un solo ascoltatore che non abbia mai sentito la canzone che ha reso celeberrimo il nostro primo ospite, che si chiama Paul Mazzolini, che è un nome che magari
in
non
arte
dirà.
Gazzibo.
Ecco, questo già cambia parecchio nella percezione. Volevo lasciarli un po' appesi col vero nome di un grande artista, che oltretutto è un uomo con una storia personale cosmopolita, molto particolare, ed è pure uno un po' schivo, non è uno che si svende, che si ascolta, si vede ovunque. Quindi siamo
molto bravo.
Caspita.
E per dirlo io che non amo la Italo Disco.
Sì, no, neanche io, quindi
Italo Disco.
E quindi a maggior ragione, quindi tra pochissimo avremo Gazebo Paul Mazzolini con noi. Poi, essendo l'ultimo mercoledì del mese, c'è l'appuntamento imperdibile con il presidente nazionale UIC Mario Barbuto, per il quale sono già arrivate tante domande, tante altre arriveranno attraverso i consueti canali. Da WhatsApp alle mail, alle domande sul forum, a quelle nella messaggistica.
Questo
della nostra
anche
diretta
se andiamo
video.
Verso la primavera.
Chiaro, sì.
Nel senso che magari le persone vorrebbero uscire, invece no.
Beh, ma possono pure uscire e ci ascoltano con l'app,
certo.
Noi siamo assolutamente tolleranti.
Siamo portatili e mobili.
Siamo portatili, è vero. Non potete liberarvi di noi. Poi, sempre perché l'ultimo mercoledì del mese sta diventando un appuntamento imperdibile e consueto, anche quello con i cartoons. E a proposito di grandi ospiti, oggi pomeriggio ci viene a trovare una lei con la L maiuscola,
Io devo dire che l'amo in ogni sua forma, nel senso come doppiatrice di film, di cartoni, ma anche come attrice, perché ho seguito tante cose recitate da lei.
Sarà bello farle tutte le domande, intanto gettarla anche in pasto alle nostre occhi di gatto. Sono preoccupatissimo da questa
gettarla
cosa.
Gettarla in pasto fa un po' impressione.
Sì, le conosci meglio di me, sono terribili loro, terribili, speriamo bene, ma credo che lei, Cinzia De Carolis, perché è di lei che stiamo parlando, saprà far fronte anche a questo assalto dall'alto della sua estrema disponibilità, oltre che del suo valore artistico. E allora, dato che ho fatto cenno a quella canzone che è nelle orecchie di tutti, non possiamo non andarcela a riascoltare.
Mettono la versione classica, vediamo.
Sì, è una sorpresa, eccola qui. Una volta ho letto una cosa meravigliosa, l'autore, nonché interprete di questo pezzo, che disse: avrei meritato un premio per tutte le persone che ho fatto incontrare, fidanzare, innamorare, baciare, sposarsi, fare figli. E credo che abbia proprio ragione, chissà se la pensa ancora così. Paul Mazzolini, in arte gazebo, che è con noi.
Buon pomeriggio.
Ciao, ciao.
È stato mai riconosciuto questo merito che va al di là di quello artistico?
Assolutamente sì, cioè, mi vengono a trovare ai concerti le coppie che si sono incontrate con questa canzone, che hanno fatto, vengono con i figli, mi raccontano appunto che Alex Chopin è anche la colonna sonora del loro matrimonio, insomma, per cui questo brano indubbiamente è andato oltre, no, le normali aspettative, insomma, di chi ascolta, fa parte ormai della vita di molte persone, e questo è veramente meraviglioso.
Infatti ogni volta che lo si ascolta sblocca una serie di ricordi incredibili, veramente un brano eccezionale, e tra l'altro ha una marea di versioni questo brano.
Sì, beh, diciamo che io cerco di anche perché è un brano molto difficile da remixare, no? Pertanto
chiaro,
molti DJ, perché è complesso, ci sono varie parti, insomma, è strutturato in modo abbastanza, è articolato, diciamo. Però ecco, ogni tanto, per esempio per il coronavirus, durante il periodo del virus, ho fatto una versione con la mia band, ognuno da casa propria, no? Come si faceva all'epoca, ed è stato veramente molto bello, perché è un po' la versione che facciamo dal vivo, no? Con tutti i musicisti, e poi ultimamente ho rivisto il mio amico Christian Marchi, che è un DJ, insomma, un po' più giovane, diciamo, che mi ha sempre corteggiato, tra virgolette, per fare una versione aggiornata, e niente, ha fatto una bellissima versione che a Natale, durante il periodo natalizio, il brano è tornato in classifica grazie a questo remix, ed è stata una certa sorpresa, insomma. Però è stato bello vedere la reazione anche dei più giovani, insomma, una generazione più giovane che magari non conosceva il brano, perché appunto magari sicuramente non c'era, insomma, a quell'epoca.
Beh, questo è un brano veramente eterno, poi insomma la parte con il piano, proprio bello, devo dire, proprio molto 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 bello. Come è nato questo brano, come nacque?
Beh, stavamo preparando, diciamo, il materiale per l'album dopo il successo di Masterpiece, che è stato il mio primo disco dell'82. E chiaramente all'epoca si metteva sempre un brano lento, no? C'era questa, dopo 6-7 brani, diciamo, tirati, si metteva un lento, e ci siamo sbizzarriti a livello proprio creativo, perché il lento di solito non era il singolo, insomma, qui non c'era la responsabilità di farlo diventare per forza radiofonico piuttosto che più forza commerciale, no? Per cui ci siamo dati molte licenze poetiche, come si dice, e poi alla fine è uscito fuori che il discografico ha capito che il brano potenziale, il follow up, diciamo, come si dice, ideale di Masterpiece era proprio Alex Chopin, e pertanto qualche volta la libertà che si può dare a un musicista spesso può dare dei frutti, insomma, perché il nostro rapporto con i discografici è sempre un po' un braccio di ferro tra cercare di fare cose belle dal punto di vista, diciamo, musicale, artistico, e dall'altra parte di chi vuole fare anche un prodotto commerciale che poi venda, che vada nelle radio, eccetera. E Alex Chopin ha avuto la fortuna di nascere così, non progettato per essere un singolo, insomma, ecco. E pertanto credo che sia quello il suo grande appeal, no? Il suo interesse, perché è un brano libero da molti vincoli discografici, no? È proprio la libertà di creare senza troppi vincoli.
Qual è stato un periodo in cui vi erano alcuni, eravate diversi artisti a cantare, no? Anche in inglese, che era una cosa un po' strana per noi, cioè nel senso italiani che cantavano in inglese così bene, tra l'altro. Come è stato quel periodo per la musica, quella che poi adesso chiamano la Italo Disco?
Esatto. Beh, io penso che Masterpiece sia stato, lo riconoscono un po' tutti, è stato il primo brano di Italo Disco. Sai, io sono italiano, ma sono cresciuto all'estero perché mio padre era un diplomatico, per cui ho frequentato le scuole internazionali in giro per il mondo, oltre che mia madre, insomma, era americana, e pertanto per me l'inglese è una lingua madre fondamentalmente, pertanto non ho mai capito perché non si potesse, a quei tempi c'era un po' di provincialismo, no? Nel fare una cosa in inglese partendo dall'Italia, no? Si diceva, beh, tanto ci sono inglesi e americani, siccome sono cresciuto in mezzo a loro, gli inglesi e americani, per me era normale dire, ma facciamolo perché non possiamo fare un prodotto in inglese partendo dall'Italia, no?
Credo che periodo foste, insomma, lei e Mac Francis a cantare in inglese, no?
Sì.
Eravate quelli che veramente...
Spagna è arrivata dopo, poco dopo.
Sì, Mike Francis, noi abbiamo avuto lo stesso produttore, che era Paolo Miccioni, che era questo DJ romano, che è molto intraprendente, insomma. Eravamo amici perché ci frequentavamo con Paolo Miccioni, eccetera. Però Masterpiece è dell'82 e credo che Francesco Puccioni, appunto, Mike Francis... Dopo. È uscito nell'83 con Survivor, un bellissimo pezzo, però è uscito dopo, sì. Però Masterpiece ha delle atmosfere più europee, più anglosassoni, se vogliamo, mentre i lavori, quello che faceva Francesco, erano un po' più soul, un po' più americano, un po' più black, no? Cioè aveva una sensibilità un po' diversa, ecco, eravamo un po' diversi in quel contesto.
Però io ho trovato anche dei brani che sono stati cantati in italiano, uno che mi è piaciuto molto, La Divina.
Esatto, La Divina è abbastanza recente, un disco del 2018, insomma subito prima del Covid. È un brano che nasce per caso in italiano, nel senso che nasce in inglese in realtà come tutte le cose che faccio. E poi un giorno avevo visto un documentario sulla Callas che mi ha riportato alla mia adolescenza quando studiavo canto con il maestro, avevo questo maestro, un tenore molto bravo.
Era un appassionato della Divina, per l'appunto.
Assolutamente, lui passava tempo a parlare della Divina invece che a insegnarmi le scale, le cose che dovevo imparare. E all'epoca, quando avevo 19 anni, l'avevo vista anche con una certa irritazione, perché insomma io vendevo le enciclopedie porta a porta per pagarmi queste lezioni, e lui invece passava il suo tempo, la metà della lezione era a parlarmi delle grandi...
A magnificare la Callas.
Esatto, era proprio innamoratissimo della Callas, ed era un amore pazzesco, perché lui tra l'altro era gay, insomma un omosessuale, e pertanto l'amore che aveva la Callas era una cosa di profondissimo, non era, è una cosa che trascendeva, diciamo, l'umano, no? Era proprio un'adorazione, ecco perché poi tra l'altro tutti la chiamavano la Divina, perché la Callas dava questo senso di, no? di appartenere a un'altra dimensione. E poi un giorno, insomma, tornando al mio insegnante di canto, un giorno l'ho trovato a metà degli anni 90, quando insomma 20 anni dopo, l'ho trovato lì vicino a Piazza Ungheria, a Roma, a Parioli, che viveva a Villa Glori, viveva dentro una roulotte, ed era diventato nel frattempo praticamente un barbone. E mi ricordo che entrai in questa roulotte perché mi invitò lui, mi riconobbe per strada, entrai in questa roulotte fatiscente, e l'unica cosa che era rimasto della sua vita passata era questa gigantografia della Callas, no? Che aveva dentro questa roulotte, che aveva a casa sua quando andavo da allievo, non so, a studiare. E pertanto poi quando tornai il giorno dopo volevo aiutarlo, dargli una mano, insomma, dal punto di vista materiale, fisico, insomma, aiutarlo anche a livello economico, eccetera, ma quando tornai non trovai più la roulotte, era sparito nel nulla. e questo personaggio mi è riaffiorato quando, ecco, ho visto questo documentario sulla Callas. Avevo in uscita, stavo missando questo album, appunto, It's All By Numbers, e il brano era già in inglese, insomma, se vogliamo, si chiamava Untouchable. E pensai, ma facciamo una versione italiana dove racconto la storia di Alberto, insomma, del mio maestro. E così nacque questo brano. E poi, come tutte le situazioni, quando parlai con l'ufficio stampa per promuovere l'album, che era fondamentalmente un disco di cover di brani famosi di Italo Disco, come Survivor, appunto, come Tarzan Boy, come Easy Lady di Spagna, come il pezzo People from Ibiza di Sandy Marton, mm-hmm. eccetera. Ho fatto questo album dedicato alla Italo Disco. E allora ho pensato, vabbè, mettiamo un bonus track, appunto, la versione in italiano, e il promoter pensò che forse fosse il brano più azzeccato per fare, diciamo, la promozione, e così facemmo un video raccontando proprio la storia, sta su YouTube, sul mio canale YouTube, c'è questa storia proprio di Alberto e di questo suo amore, chiamiamolo spirituale, per la Callas, che, insomma, mi ha emozionato, insomma, ecco. Rivederlo e ripensare alla sua storia, insomma.
E poi non l'ha più rincontrato?
No, non l'ho mai più rincontrato, purtroppo. Non so che fine abbia fatto.
È una storia pazzesca, bellissima.
Veramente. No, è una storia, sì. È tutto raccontato nel video. Ho trovato una ragazza, un'attrice che assomiglia tantissimo alla Callas. Ho coinvolto il mio amico dei Righeira, Michael Righeira, a fare un assist, no? Perché pure. Poi c'era pure questa storia di sofferenza, no, della Callas, una donna che ha sofferto immensamente questo amore con Onassis, e poi parallelamente aveva questo fan innamoratissimo che si sarebbe svenato per lei, no, accanto, e lo ha ignorato, perché chiaramente lei era innamorata di Onassis, per cui ho voluto raccontare, insomma, questa storia, insomma, in qualche modo.
È un brano molto, molto bello, molto emozionante, come pure The Man at the Window. Come è nato?
The Man at the Window è praticamente lo stesso meccanismo. Stavo missando il mio disco nel 2007, che era The Syndrome, e praticamente era il periodo in cui praticamente c'è stato il funerale di Papa Wojtyła, no?
Sì.
E praticamente questa fase, abbiamo vissuto quella fase terminale della sua agonia, e c'era questa scena che mi ha sempre veramente commosso. Io sono un cattolico, ma abbastanza distratto, insomma, non è che ho subito molto il fascino dei papi, però c'era questo personaggio che era su questa finestra e che stava, visibilmente stava morendo, penso il giorno prima che morisse, stava in agonia fondamentalmente, però ha voluto affacciarsi su quella finestra dove si è affacciato per tutta, appunto, il suo papato, e ha voluto parlare con la gente, no? Voleva dialogare a tutti i costi con tutti, salutare probabilmente tutti quanti, ma non riusciva a parlare perché la malattia evidentemente aveva preso il sopravvento. Esatto, e per cui si arrabbiò con se stesso, diede un pugno al leggio, no? Lui aveva questo leggio di plexiglass, no? Davanti, dove aveva i suoi appunti, e diede un pugno di rabbia su questo plexiglass, perché proprio nel momento in cui era cosciente del fatto che aveva centinaia di milioni, forse miliardi di persone che lo stavano seguendo, non riusciva a parlare, a dire ciò che voleva. E questo mi ha commosso, e ho trovato veramente di un coraggio pazzesco, insomma, la persona in quello stato voler comunque apparire nella sua fragilità e salutare tutti quanti, no? È stato veramente un gesto meraviglioso.
Vero. Penso?
Beh, io avevo un paio di curiosità. Intanto, dato che non è che Gazebo ha imbroccato un pezzo, ma come stavamo dicendo, ha tirato fuori un qualcosa che non esiste. Non esiste persona che non l'abbia sentita tante volte, e alla fine che l'abbia pure amata al di là delle generazioni, perché Se all'epoca c'era la critica che storceva il naso e diceva che questa roba durerà pochissimo, dato che ne stiamo parlando più di 40 anni dopo, sono invecchiate particolarmente male quelle critiche. E la curiosità è questa: con un pezzo così ingombrante, che rapporto si può avere? Perché ci sono autori che sono arrivati a detestare il brano che l'ha resi così celebri.
Non è un rapporto facile, perché è chiaro che se da una parte è un brano che mi ha portato in giro per il mondo, insomma, mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché insomma è stato il disco più venduto in Europa dell'83, è stato il disco di doppio di platino in Giappone, sud-est asiatico, in Latino America.
Ovunque è uscito. Si vendevano, c'è da dire, no?
Esatto, quando si andava fisicamente in un negozio si tirano fuori i soldi, eccetera. E pertanto mi ha dato tantissimo, indubbiamente. Mi ha permesso anche di fare il musicista come mestiere, insomma, di poter vivere di musica. E pertanto c'ho un senso di gratitudine verso questo brano. Dall'altra è anche un peso, perché qualsiasi cosa che ho fatto in un minuto dopo praticamente certo. È stato messo subito a confronto, no? Ma questo non è il suo pane, certo. E pertanto sicuramente il secondo album è stato molto condizionato da questo fattore. E poi per fortuna poi diciamo dal quarto album mi sono distaccato da questa cosa, andando in altre direzioni musicali, perché io poi vengo da un altro, molti mi identificano come un artista dance e lo sono sicuramente, le cose che ho fatto sono dance, però io vengo dal rock, vengo dal prog degli anni 70, insomma ho studiato musica classica, per cui ho un background un po' diverso, più articolato. Ecco.
E c'è pure una vita ulteriore dopo I Like Chopin, molto molto lunga, che ti ha visto nelle vesti di produttore. Non solo estremamente poliedrico. Ecco, cosa ti farebbe piacere sottolineare di quello che hai fatto dopo e che stai facendo tuttora, diverso da quello che ti ha reso famoso?
Ma io ho sempre cercato di fare le cose con onestà intellettuale, tant'è vero che quando mi sono accorto che nella mia etichetta di allora, la Baby Records, loro volevano un pupazzo fondamentalmente che cantasse, no, delle copie di Alex Chopin all'infinito, sono andato via, ho pagato una penale e sono andato via, perché non mi sentivo in quel ruolo. Questo ha completamente cambiato la mia vita, insomma, musicale, no? Non mi si vede molto in giro, perché fondamentalmente sono un artista indipendente, non rientro nel circolo delle major, delle etichette, di Sanremo, visto che siamo in periodo di Sanremo, e pertanto è una scelta che ha un suo costo, chiaramente, però io ho anteposto sempre la mia libertà e la mia onestà intellettuale a un certo modo di fare le cose. E così negli anni 90, con i soldi che avevo guadagnato, insomma negli anni 80, ho comprato una casa, uno studio di registrazione e ho cominciato a produrre altri artisti anche in altri ambiti musicali, come il jazz, la musica etnica, e in queste cose qua ho avuto moltissime soddisfazioni, magari non, diciamo, paragonabili a quelle di Alex Chopin, ma sicuramente che mi hanno arricchito sia come persona che come musicista, e questo non ha prezzo, insomma. Poi chiaramente sono diventato nel frattempo anche padre, le cose, i veri capolavori sono i figli, no, alla fine, e pertanto, e poi adesso, visto che ormai la discografia è sparita, nel senso che il meccanismo della musica è cambiato in un modo inimmaginabile, no? I tempi nostri. Sono tornato, continuo a fare musica, chiaramente faccio tantissimi concerti, ma praticamente ho investito tutto quello che mi rimaneva di quei spicci dopo aver cresciuto i figli, eccetera. Ho comprato una tenuta in Toscana, dove sono a contatto con la natura, come piace a me, come è il mio sogno, insomma, c'è questo agriturismo, tantissima gente viene, si passa moltissimo tempo a parlare di musica, di cose, per cui è un piccolo microcosmo, insomma, dove si vive a contatto con la natura e con la musica.
Ah, ci hai fatto venire voglia pure di venirti a trovare a questo punto. Sembra una piccola Arcadia proprio in cui si parla di grande musica, di sicuro. Questo non abbiamo alcun dubbio e siamo doppiamente felici proprio per questo non aver voluto inflazionare te stesso e la tua musica nel corso degli anni. Reputiamo un regalo proprio prezioso che tu sia venuto a farci compagnia. Grazie di cuore.
Grazie davvero.
È stato un piacere, grazie a voi.
A presto
Grazie.
allora, Paul
Buonasera.
Mazzolini, ovvero Gazebo, è stato con noi.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.